Vi leggo i tre riferimenti bibliografici che vi ho scritto là, perché la mia grafia è cifrata. Allora, Carlosini, Transito Verità, libro secondo, 2.32-2.137, Yacoubouc, Milano 2012. Florinda Cambria, Far danzare l'anatomia, ETS Pisa 2007, pagine 193-209. Lilian Silburne, La Kundalini o l'energia del profondo, traduzione italiana, Adelphi Milano 2013, seconda edizione, pagine 200-208 e 268-269. Vi ho scritto questi riferimenti, che poi verranno riproposti, insomma, ricordati nei materiali che caricherò sul sito, perché intendo oggi muovermi con una certa libertà rispetto ai testi, perché sento l'esigenza profonda di raccogliere, diciamo così, vari materiali, vari temi, varie consonanze che mi pare siano emerse, stiano emergendo nei lavori emecritici fino a qui, sicché non farò continuamente riferimento preciso a luoghi bibliografici, ma l'invito è ovviamente per chi lo desidera, insomma, a tenerne conto, a tenere conto di questi materiali. Un'unica indicazione preliminare, mi scuso perché sono stata inefficiente in questo ultimo mese, mese e mezzo, nella cura del sito, sicché non ho ancora sistemato dei materiali che è mia intenzione condividere con voi, ma che non ho ultimato, che sono una sintesi tramite trascrizione dei miei appunti delle due sessioni proposte da Mario Biagini qui, rispettivamente in dicembre e in febbraio, e poi una trascrizione della traduzione puntuale che Mario Biagini ci ha offerto delle prime sette stanze di Spandacarica, perché non esiste una traduzione italiana, abbiamo una traduzione in inglese, abbiamo una traduzione in francese. Io, che non conosco l'inglese, ho la traduzione francese, ma differisce moltissimo dalla traduzione che ci ha dato Mario Biagini, perché Mario Biagini non ci ha fatto una traduzione, ci ha fatto una penetrazione del testo. E quindi è interessante, secondo me, per chi desideri capire che cosa stiamo cercando di richiamare qui nel seminario di arti dinamiche e perché stiamo guardando anche ai materiali propostici da Mario alla scuola Spanda, Spanda Vada. Ecco, per chi desideri tutto questo, è fondamentale stare un momento sui testi e prendersi in carico questi materiali facendone qualcosa. Siamo alla sesta sessione del seminario delle arti dinamiche, quindi sono grata a tutti perché siete venuti a farmi compagnia, nonostante le attraenze della giornata, sia climatiche sia così evenemenziali, e anche perché avete superato le fatiche dei mezzi di trasporto, eccetera. Credo però che la sessione di oggi me la sarei fatta comunque anche da sola, perché nasce da una esigenza veramente molto profonda. È un momento particolarissimo per me dentro i lavori emecritici. Mi sembra che stiano accadendo molte cose nuove, mi sembra che si avverta tanto la transdisciplinarità all'opera, ma anche questo è destabilizzante, è faticoso, chiede moltissima attenzione, moltissima cura, sfugge, scappa, è difficile, è molto difficile. Molto difficile, mi piacerebbe a questo proposito anche avere una vostra opinione, quando vorrete, come vorrete. È molto difficile per me perché proprio la convergenza dei materiali, dei percorsi, mi sembra apra dei buchi, non so come dire, no? Nei buchi nel tessuto che si credeva stabile che si veniva qua a portare, no? Cioè sta accadendo davvero che una pratica di pensiero penetri nell'altra e la sconquassi dall'interno, imponendole di rimettersi in riga, di ridarsi una postura adeguata. Almeno questo è quello che sta accadendo a me nel lavoro che conduco insieme a Mario Biagini per il seminario delle arti dinamiche. La sessione di oggi è la sesta, dicevo, e voi te lo sappiamo già, sì, ma io ve lo ricordo perché vi annuncio che vi accorgerete che è la sesta sessione, questo voglio dire, no? Cioè non può essere come la prima o la seconda, la terza, nessuna è come l'altra. Si ripetono sempre le sessioni ritmicamente tornando, ma ogni ritorno è anche uno spostamento, no? Una perdita, un'avanzata, un'apertura. Ciò significa, detto in soldoni, così partiamo, che la sessione di oggi sarà difficile, che mi permetterò di andare, che sarò meno accuditiva, diciamo così, di come di solito cerco a mio modo, in un modo molto rustico, di essere con chi mi ascolta. Perché l'avrei fatta anche se fossi stata da sola. E quando uno è da solo, no? In qualche modo è severo, no? Cioè, va, no, non si fa le coccole da solo. Ecco. Quindi, spero di avervi compagni, ma questa premessa serviva a dire che liberi tutti, la giornata è bella, se vi stancate vi alzate e andate. Bon, d'accordo? Ok. Ripetiamo il nostro tema. Di solito io apro le sessioni facendo una lenta ripresa della sessione precedente. Nel caso acrobatico del seminario di quest'anno, delle arti dinamiche, che richiede l'alternanza dei due coordinatori, io solitamente faccio un richiamo della sessione di 2 mesi prima e poi provo a fare qualche passo. Invece questa volta non faccio questo e comincio subito coi passi. Sia perché attribuisco a voi, a chi lo desidera, insomma, ai miei compagni di strada, la possibilità e la responsabilità di guardarsi i materiali, perché McCree nei seminari propone percorsi formativi che richiedono un lavoro tra le sessioni, e sia, mi permetto di invertire, sia perché ritengo che forse questa volta la ripresa verrà alla fine, forse. Allora, mi limito a ricordare il tema o il titolo del nostro seminario delle arti dinamiche di quest'anno, che suona così, suonava così. Variazione e vibrazione, il movimento ritmico come kinesis della vita, conoscente. Comincio a fare un'operazione che con le parole splendide di Tommaso Di Dio chiamerei un ricanto. Avevo detto. Movimento ritmico come kinesis della vita sapiente, ora ripeto e dico movimento ritmico come kinesis della vita conoscente. Non solo sapiente dunque, non solo sapiente come dicemmo, come mi sembra di ricordare che avessimo detto e come testimonia il titolo riportato sull'opuscolo di presentazione del seminario. Sapere infatti, abbiamo detto a suo tempo, è già il sapore come sentire della vita anonima fluente, e cioè sapere è già la aesthesis, prassico fluente, prassico performativa della Zoe. Procederò così quest'oggi, mi darò dei punti fermi e poi cercherò di sostare un po' sulla ecolalia di questi punti. Allora, ripeto, mi devo correggere. Ciò che sto cercando è di comprendere variazione e vibrazione, nel senso del movimento ritmico che caratterizza la kinesis della vita conoscente. Non posso più dire della vita sapiente dopo il percorso che ho svolto sino a qua. Perché ho visto nel mio percorso con voi, io ho visto che sapere è esperienza che compete già all'avvertire il sapore, cioè compete già alla sensazione, in questo senso dico alla vita anonima fluente come aesthesis. è già estetico, aver sentire, hai stessa sensazione, sentire è già un sapere, ad esempio un avvertire il sapore di ciò che si sente, no? Diceva. Ripeto dunque, abbiamo chiamato Zoè e nel seminario di filosofia su questo ci siamo lungamente soffermati, abbiamo chiamato Zoè ciò che si può dire vita, vita anonima, l'abbiamo chiamato anche continuum, flusso, nei crocevia ci siamo soffermati sul rapporto tra il continuum, il flusso e il bios, o quelle che si ne ha chiamato le nicchie, che continuamente si formano nell'onda fluente della vita. Onda fluente della vita che non altrove sta se non nelle nicchie stesse. Ora io dico, sapere è già il sentire, la aesthesis, il movimento senziente, la kinesis senziente, la kinesis che è aesthesis, prassico performativa della Zoè. Dico prassico performativa, performance, ho detto a suo tempo. Se siamo d'accordo, la intendiamo qui come azione il cui effetto ricade nell'azione medesima, ricade nel corpo dell'azione medesima. E prassi, abbiamo usato qui questa parola a suo tempo, insistendo provocatoriamente sul fatto che prassi, in quanto azione che ha in sé il proprio fine, o finalizzata a se stessa, abbiamo detto anche autotelica, ma è chiaro che potremmo dire atelica, capite? Senza fine, senza scopo, se per fine e scopo intendiamo un qualcosa da raggiungere, qualcosa che è fuori e che dobbiamo conseguire. Ecco, la prassi in quanto azione afinalistica, ateleologica, forse questo è correttivo dell'autoteologico, no? Dell'autotelico che l'abbiamo attribuito tempo fa, ecco, in quanto tale la prassi descrive già compiutamente, dal mio punto di vista, il movimento estetico, la aesthesis. Detto in altri termini, avevo giocato provocatoriamente su queste espressioni che a me servono come promemoria, una pianta è già prassica, una pianta è già performativa, una pianta è azione perfetta che ha in sé il proprio fine, non in quanto pianta, perché pianta è per noi, ma in quanto escrescenza, piegatura, rigonfiamento, manifestazione di Zoè. Invece conoscenza, abbiamo detto, io riesco a vederla accadere solo lì dove accade stacco, dove qualcosa si stacca. Infatti, conoscenza è una parola composta e io proprio da questo punto di vista della composizione, guardo a questa parola e scelgo di utilizzarla al posto di sapere. È parola composta da cum e gnosco, gnosco, conoscere. Quindi non sapere, avvertire, sentire immediatamente, diciamo così, ma sapere, sentire, avvertire mediatamente, per il tramite di qualcosa, che evidentemente non coincide, non è il medesimo di ciò che si conosce, di ciò che si avverte. In questo senso, in parte si è ripreso, ma soltanto per rapide evocazioni, suggestioni, non certo in modo analitico, ma questo è il lavoro vostro, se lo volete fare, si è ripreso il tema dello strumento, così come nel seminario di filosofia lo scorso anno esso venne a emergenza. Conoscenza accade solo dove c'è qualcosa che si stacca, cioè laddove qualcosa si stacca dalla Zoè. Qualcosa si stacca dalla Zoè vuol dire che qualcosa è avvertito come staccato dalla Zoè. E così istituisce una soglia nella Zoè. In effetti, chiarire il rapporto tra l'avvento, l'evento di uno stacco, di qualcosa che si stacca, e l'istituirsi di qualcosa come soglia, è stato al centro della nostra riflessione già in passato. Già in passato, ad esempio, nella sessione, anzi non ad esempio, in particolare nella sessione di gennaio, dove io ho avuto bisogno di attingere ad alcuni passi di Transito Verità, libro terzo, che ho letto con voi e commentato come ho potuto, punto per punto, perché avevo anzitutto bisogno di fare il mio esercizio di ostensione, cioè vi dovevo dire da dove prendevo queste cose, da dove mi veniva. Non è mai mio ciò che dico, non parlo io, e quindi che cosa parla? Sempre qualcosa d'altro, e se provo a dirlo mi sfugge perché è sempre altro. Però posso usare, abbiamo detto, ricordate, degli amuleti. Io ho usato questa parola, dei talismani, che in qualche modo rinvino evocativamente a quell'altro da cui mi si parla, da cui io parlo o di cui io parlo. Allora, nel tentativo di fare questo piccolo esercizio, di essere fedele, cioè come posso, alla istanza di partenza, no? Da dove parli tu che parli, qui a Megri, ho avuto bisogno di prendere questi passi del lavoro di Simi, perché da lì a me viene la possibilità di pensare ciò che penso quando dico stacco. Abbiamo lavorato su questi passi, io credo che per voi siano chiari, perché non ho ricevuto obiezioni nel merito, sono passi molto molto complessi di Transito Verità, che è di per sé un lavoro mastodontico e difficile, per cui immagino che vi abbiate meditato. Ecco, abbiamo usato quei passaggi, abbiamo letto quei passaggi e commentato quei passaggi perché mi serviva, dicevo, oltre a ostendere il mio da dove inesistente, mi serviva anche per mettere a fuoco questa questione. Lo stacco istituisce una soglia, no? Lo staccarsi di qualcosa è l'avvenire di una soglia, e sulla parola soglia, che è anch'essa parola chiave, cardine di molta parte del lavoro di Carlo Simi, abbiamo pure un po' riflettuto, un poco. Abbiamo cioè ricordato come soglia è in qualche modo una differenza che istituisce un qui per un là, no? Un dentro e un fuori, una provenienza, una destinazione, è un passaggio, indica un passaggio, un luogo, un'occasione di passaggio. Abbiamo detto anche molte altre cose, per fortuna le ha dette Simi nel suo testo, quindi le abbiamo lette da lì, le abbiamo commentate. E io ora sintetizzo il tutto in questo mattoncino che ripeto. Vi è conoscenza solo dove c'è stacco, cioè dove qualcosa si stacca dalla Zoè, cioè dalla vita anonima, nella vita anonima, nel flusso prassico performativo del sentire. Così si istituisce una soglia. Così si istituisce una soglia. Ma adesso devo fare qualche passo in più. Perché, va bene, più o meno abbiamo capito, no, che lo staccarsi di qualcosa implica un passaggio, l'apertura di un transfert, no? di un da qua a là, di un questo per quello, di un rinvio, di una complementarità, di una consonanza, di una complicità, di una coappartenenza, di una relazione, come volete. Ma la domanda che si pone ora è: come possiamo però intendere guardare meglio l'emergere di questa soglia, di questa differenza, di questo stacco? Perché questa domanda, da dove mi è esplosa? L'avevo già in mente, cioè io sapevo che sarei partita da qua, più o meno, nella sesta sessione, l'avevo già deciso. Ma mi è esplosa come urgenza imprescindibile, quindi dopo lunga riflessione ho pensato che no, dovevo proprio star qua, devo scegliere di stare qui anzitutto, quest'oggi. Questa necessità mi è esplosa durante l'ultima sessione del seminario di filosofia. Per fortuna noi avremo modo di intrecciarci, no? Di incrociarci ancora da qui a giugno dovremo senza dubbio andare in questa direzione perché ci sono appunto molti, molti aspetti, molti punti che chiedono di essere chiariti, affrontati, che non sempre appaiono consonanti. Lì dove più volte abbiamo evocato una consonanza tra i due seminari importanti del lavoro di McCreedy quest'anno, proprio là ha cominciato ad emergere, anzi, una qualche forma di dissonanza. Io non so se sia una effettiva dissonanza o se sia semplicemente un gioco armonico inatteso, o se sia un fatto di termini da pulire, però sento il bisogno di rifare qui quei passi che secondo me possono essere chiarificatori del punto in cui mi trovo io. Infatti, la questione emergente, una delle questioni emergenti domenica scorsa nel seminario di filosofia, era quella del come accada la fase, ricordate? Si parlava del ritmo, come accade la fase. Io direi così, come emerge la fase che scandisce il ritmo operativo della vita vivente. Ovviamente, ve l'ho detto in partenza, non posso chiarire ognuna delle parole che più uso, ci siamo soffermati su di esse già altrove, quindi dovete aver pazienza, io procedo. Dunque, come emerge la fase? Chiedeva Sini domenica scorsa. Fase intesa come scansione, capite? Stacco, appunto, che segna il ritmo operativo. Io dico la praxis della vita vivente. Altrimenti potrei dire così, l'urgenza, la domanda, il tarlo, il problema enorme, difficile da guardare, che mi ha insinuato, tra gli altri, la sessione di domenica scorsa è come emerge la nicchia, no? Noi abbiamo lavorato, o come emerge il bios, cioè la determinazione del flusso vivente, nella quale determinazione soltanto il flusso vivente accade. E ci abbiamo lavorato nei crocevia, no? Il bios, e cioè la nicchia e l'onda, il continuo e il discontinuo. Abbiamo lavorato molto sulla relazione, tra questi due poli, diciamo così, ma Sini ci ha indotti a ficcar meglio lo sguardo come dire, nella premessa di questa relazione. Già era difficile pensare alla relazione, ci siamo sforzati molto. Ma il problema è, va bene, ma come emergono? Cioè, com'è che si costituisce la parte? Com'è che si costituisce il taglio, diciamo così? Cioè, com'è che si determina qualcosa nell'indeterminato, senziente, cosmico fluire della vita? No? Che qualcosa differisce da qualcos'altro, cioè che si determina nella sua particolarità. Questa domanda per me suona così, posso ripeterla in questo modo. Come emerge la vita conoscente? O anche, come accade che la vita si metta a danzare? Perché piante e animali non fanno feste, non fanno riti, evidentemente. Ora, la questione dell'emergenza, dunque, della differenza è la questione dell'emergenza della soglia ed è la questione dell'emergenza dello stacco. Siamo sempre là, cioè come una determinazione si stacca dal flusso vivente, com'è che questa forma vivente non è quell'altra, si determina come quella che è, eccetera, eccetera, no? Ma soprattutto come questa vita vivente è questa e non è la vita vivente. Siamo? Questo problema, che è un problema immenso, genealogicamente immenso, io l'ho evidentemente piegato, no? Perché ho detto, per me questa domanda suona così, ma è un suonare strano, io mi rendo conto, eh? Perché non ho detto il mio problema adesso è, anche, ma è anche quello, ma non ho detto il mio problema adesso è capire come si formano le forme di vita diverse. Non ho detto questo, non che non sia un problema enorme, ma non è... Come posso legittimamente domandare questo e pretendere di rispondere a questo? Com'è che si forma una forma vivente? Com'è che differisce un protozoo dal resto della vita vivente? Cioè, com'è che si scandisce la soglia? La soglia nulla per la quale c'è questo che non è quello, questo che non è quello. Come posso pensare di rispondere a questa domanda se non chiedo in questa domanda come emerge la vita conoscente? Perché è chiaro che qualunque risposta darò a questa domanda, non c'è niente da fare, la darò in quanto vita conoscente. Posso far di tutto per spogliarmi, no? Del fatto di essere vita conoscente, no? Ma qualunque cosa dirò della vita che intendo come nascente nella sua differenza determinata entro il flusso estetico di Zoè, qualunque caratterizzazione darò di questo emergere, lo darò con i miei strumenti, lo darò essendo io in uno stacco molto particolare, lo darò facendo, diciamo così, la mia danza. E dalla mia danza lo farò parlando di ciò che non danza. Parlo della pianta, ho parlato della pianta, abbiamo parlato delle piante, ma in questo parlare delle piante non ho mai messo in discussione il fatto che fossi io a parlare della pianta e non la pianta a parlare di me, insomma, questo è evidente, no? Ecco, allora, spostare l'attenzione su questo punto, cioè dire... Come emerge la fase che scandisce il ritmo operativo, la prassi della vita vivente? Spostare questa domanda o tradurla nei termini del come accade che la vita si mette a danzare, come accade la conoscenza, come accade la vita conoscente, non vuol dire trascurare la domanda numero uno, vuol dire guardarle alle spalle, guardare alle sue, alla condizione che rende possibile l'emergere di questa domanda. Nel seminario di filosofia, un lavoro dal mio punto di vista illuminante e molto affine a questo gioco che sto proponendo adesso di spostamento è stato svolto da Sini in merito ai due tipi di ritmo. Se ricordate, a un certo punto, nella sessione di domenica, Sini diceva... No? Aveva parlato del ritmo, nella sessione precedente aveva fatto, direi, una performance ritmica e poi ha detto, bene, adesso ragazzi però, così esordito nella sessione domenica, dobbiamo andare a fondo nei problemi del ritmo. Abbiamo visto qualcosa, ora bisogna andare a fondo filosoficamente. Come farò? Ha detto. Come partiremo a interrogarci sulla origine del ritmo? Del differire? Della ritenzione, del transito e della protensione. Come faremo, ha detto Sini? tocco da maestro, ha detto, beh, parliamo del ritmo in due modi. Intanto diciamo che ci sono due modi del ritmo. E ha detto, c'è un ritmo implicito e c'è un ritmo manifesto. Io non sto qua a richiamare tutto il lavoro straordinario, no? Su questi due modi del ritmo, quello implicito e quello manifesto, anche perché Fini ha lavorato nel mostrare come il ritmo implicito emerga per il ritmo manifesto. Ed è questo un punto per me importantissimo. Allora, per chi non c'era domenica, per evitare che proprio sia impossibile procedere, allora dico due cose molto semplificate, ma insomma come puntelli. Abbiamo chiamato ritmo implicito, diciamo così, il movimento mediante il quale la vita operativa, l'operare si scandisce. E si scandisce attraverso la direzione del suo stesso operare. Sì, ne ha fatto un esempio puntualissimo, per me precisissimo, l'operare dell'agnello che bruca l'erbetta fresca del praticello è un operare che ha un suo ritmo interno che è, diciamo così, fatto di come dire, di attenzione, di protensione, di ritorno dell'attenzione e quindi ritensione per nuova protensione. E in questo scandirsi dell'azione, che capite è molto simile all'orientarsi dell'azione, no? Avverto, cioè ricevo uno stimolo, diciamo così, l'erbetta profumata, ritengo, attendo, trattengo, avverto e protendo la mia azione al brucare. Chiedo scusa per la sommarietà della ripresa, soprattutto chiedo scusa a Sini, ma era per farmi intendere. L'aquila ha il suo ritmo, anch'essa, senza un suo ritmo, un suo andamento, potremmo dire, no? Ordinato, non potrebbe far l'aquila. Potrebbe fare niente, sarebbe niente. Perché per far qualcosa, cioè per essere un corpo operativo, che noi chiamiamo l'aquila, ha anche lei la sua ritenzione, quella che potremmo chiamare, ma queste sono parole che a me non piacciono per niente, l'ho spiegato già perché, la stimolazione, sente lo stimolo, avverte, no? Agnellino, con occhio d'aquila ovviamente, e giù, no? Lanciandosi verso l'agnellino. Ritenzione, attenzione, proiezione o intenzione, attuazione, protensione, ecco come volete. Allora, Sini, da par suo, ha mostrato, suggerito, indicato di guardare alla ritmicità dell'operare della vita nelle sue diverse forme, come dire, consustanziale all'operare medesimo. Tanto che ha detto, senza questo ritmo implicito, questo andare, questo andamento, nulla andrebbe appunto, nulla opererebbe, nulla sarebbe quel che è, nulla farebbe quel che fa. E quindi la nostra bella Zoè non è altro, non sarebbe altro che un nulla, insomma, sarebbe parola vuota. Zoè, quella che abbiamo chiamato la vita fluente, è già ritmo implicito, è sempre un ritmo, è un andare, è una kinesis, infatti. Ogni movimento ha il suo ritmo implicito, è ritmo implicito. E noi per Zoè intendiamo kinesis, movimento animato, senziente. Però, Sini diceva, non è proprio la stessa cosa il ritmo implicito dell'agnello, il ritmo implicito dell'aquila e il ritmo della danza e il ritmo del canto e il ritmo della preghiera corale, della danza coreutica, del canto responsoriale. No, e chiaramente sono ritmi diversi, cioè sono esperienze diverse, questo è chiaro, no? Posto che di esperienza si possa parlare nel primo caso, io penso di no, come ho già spiegato. Allora, dobbiamo, ereditiamo questa distinzione, questa presa, questa, come dire, questo promemoria. Attenzione, il ritmo implicito non è ritmo manifesto, il nostro problema è come accade il ritmo manifesto, evidentemente, no? Cioè, possiamo capire che ogni azione è andamento e ogni andamento ha il suo ritmo implicito, ma come accade il ritmo manifesto? Allora io prendo questo promemoria e lo ripeto così, rispetto alla mia domanda. Parliamo allora, da dove guardiamo? Da dove guardiamo all'emergere della scansione? Dello stacco della soglia. Beh, per farci carico di questa domanda, imito il mio maestro, che chiede dell'origine dello stacco e della soglia, dico subito che c'è uno stacco implicito e c'è uno stacco manifesto. C'è uno stacco implicito e c'è uno stacco manifesto. Cosa intendo dire quando dico c'è uno stacco implicito e uno stacco manifesto? Intendo dire che se la kinesis animata, la praxis abbiamo detto, la prassi in sé fluente e ricadente, è evidentemente caratterizzata da un continuo determinarsi, diciamo così, di differenze, quantomeno differenze di orientamento, cioè l'aquila non è l'agnello, evidentemente, no? L'aquila va da aquila, ha il ritmo dell'aquila, fa l'aquila, anzi è l'aquila, è il suo orientamento, e il suo orientamento lo è in unità con l'agnello, in unità con l'agnello. Cioè, tra l'andare dell'aquila e il dove va l'aquila, non c'è per l'aquila non c'è stacco. Non c'è stacco. Certamente c'è un differire, ma è il differire del tender verso, appunto. Allora, cerco di dire meglio. Stacco implicito. Potremmo dire che stacco implicito, uno stacco implicito è l'accadere di una della soglia senziente, semovente. Il sentire e muovere, capite? No? Il sentire, l'aesthesis, il movimento spontaneo, diciamo così, del sentire, istituisce una soglia che è la soglia propria del muoversi sentendo. Per chiarire cosa intendo, uso le parole di Carlo Sini. Allora, vado al libro 2 di Transito Verità. Libro 2 che si chiama La mente e il corpo e leggo da 2.47. Scrive Sini: se l'anima, allora diciamo noi che stiamo decontestualizzando, quindi dobbiamo un po' piegare alle nostre parole il discorso. Diciamo, se l'animazione, è chiaro che un'aquila è animata, no? Come l'agnello è animato e io ho osato dire anche la pianta è animata, eccetera, eccetera. Su questo abbiamo già ragionato. Allora, se l'animazione, il movimento, la kinesis prassica, è una soglia senziente e semovente, che sente e si muove da sé, kinesis e aesthesis, scrive Sini, interno ed esterno non possono stare a avere senso in sé prima dell'organismo senziente e semovente. Cioè, se il sentire muoversi sentendo, il sentire movimento, il movimento sentire, ecco, allora la kinesis che è aesthesis, istituiscono una soglia, è chiaro che quella soglia non c'è prima che accada la kinesis aesthesis, né c'è fuori da quella kinesis aesthesis. Quindi, che soglia strana è quella che viene istituita dallo stacco implicito? cioè dall'accadere di una direzione, diciamo così, la cui scansione, diciamo così, quella che a me pare una scansione, accade invece nella perfetta continuità, contiguità. L'aquila non è altro che il tendersi verso, e il tendersi verso non è altro dall'agnello verso cui si tende, e l'agnello verso cui si tende non è altro che il correlato del protendersi verso, e cioè non è altro che il correlato di quella cosa che io chiamo l'aquila che tende verso l'agnello. Questo, nessuna parte sta senza l'altra. Quindi, certo che l'agnello è fuori dall'aquila, dico io, è altro dall'aquila, e l'aquila è altro dall'agnello. E il prato è altro dall'agnello, l'agnello è altro dal prato, sì. Tutte queste analisi, questi stacchi, io li vedo manifestamente o li istituisco. Vedremo perché e come. Ma mentre accade il movimento, quel movimento kinesis aestesis che è l'aquila, che è l'agnello, non ci sono l'aquila da una parte e l'agnello dall'altra. Sono in una compiuta unità dinamica. Unità dinamica. Allora, in questo senso, la soglia senziente e semovente è quello che è istituita, è il modo in cui accade, per dire più precisamente, quella che io ho chiamato la praxis qua. Soglia senziente e semovente è quella istituita da ogni praxis, dalla praxis, che infatti è movimento, e istituisce le sue soglie, certo, soglie che sono variazioni, ecco qua, il nostro titolo, variazione e vibrazione, il movimento ritmico come kinesis della vita conoscente. Dicevo, variazioni di Zoè. L'aquila e l'agnello sono variazioni del medesimo. Sono Zoè variante, variabile. Io poi la posso guardare da qua, da là. La kinesis del vivente, la kinesis del vivente è variazione di Zoè in sé medesima. Variazione della Zoè. E infatti Simi mi aiuta poche righe dopo, perché dice: la soglia senziente e semovente, quella che accade, no, nel ritmo implicito, nello stacco implicito in cui la nicchia emerge, diciamo così, la soglia senziente e semovente non può concepirsi come una cosa che sta nel mondo. No, l'acqua da una parte, l'anello dall'altra, non può concepirsi come tale. Piuttosto essa, scrive Fini, è una piega del mondo. Posso concepirla come una piega del mondo, una piega, una direzione del mondo. Una gobba, dice poco oltre, e anche la fa la gobba. No, l'ho fatta io nei miei appunti, lui la descrive. Pensavo che ormai c'era. Io ho usato l'espressione bolla della natura, bolla di Zoe, no? Una a suo tempo. Che nome le daremo? Dice Sini, poco oltre. Possiamo chiamarla mondo. Mondo, in vero, è tutta la linea, compresa la sua curva, la sua gobba, la sua piega. La piega è come una vibrazione, un sussulto di mondo. Questo sussulto di mondo mi ha fatta trasalire quando l'ho riletto, perché ero convinta, non che fosse espressione mia assolutamente, so sempre che non sono mie, ma che fosse di Artaud. E invece, ma porca miseria, no, è stranissimo, chissà. In ogni caso, come una vibrazione, un sussulto di mondo. Non c'è nulla nell'organismo che non sia mondo, non c'è nulla nell'aquila che non sia agnello. né dentro né fuori. Come ragionare allora di un dentro e di un fuori? La differenza tra interno ed esterno è, dice Sini, una differenza, quindi il dentro e il fuori che la gobba istituisce, la soglia che scandisce dentro e fuori è la gobba. Ecco, dicevo, questa differenza tra dentro e fuori, tra l'aquila e l'agnello, è una differenza della linea e nella linea. Allora dicevo, è una variazione di Zoè in sé medesima. In sé medesima. Questa modalità dello stacco o del ritmo implicito. In questo senso, lo stacco implicito, posso adesso dire così, è un piegarsi del mondo in sé medesimo. L'aquila è un piegarsi, no, della praxis in sé medesima. Certo che la vedo. Ecco perché l'espressione è una direzione interna, la direzione di una bolla, la direzione di un sussulto. Un piegarsi del mondo in sé medesimo. Adesso procedo e uso un'altra immagine potentissima, efficacissima che ci ha dato Sini nel seminario di filosofia. Lo stacco implicito, cioè ciò che fa differire nel medesimo l'aquila dall'agnello, non è che l'aquila, non è il fatto che l'aquila sia fuori dall'agnello, l'agnello sia fuori dall'aquila, che loro non ne sanno niente né di dentro né di fuori, fanno quello che fanno quello che sono. Ma è, ecco l'immagine siniana, precisio, è precisione, certamente, trattengo, recepisco, no? Attendo, attenzione e tendo, quello che descrivevo prima, è precisione nella Zoè. È una precisione nella Zoè, è una precisione orientativa nella Zoè. È il perfetto orientarsi del flusso nella sua bolla. Questo è un orientamento. Preciso, perfetto. Nella Zoè, nella praxis fluente. Quindi è sì precisione, certo che l'agnello è preciso, certo che l'aquila è preciso, certo che ogni prassi è precisa, è esattamente quel che deve essere, ritaglia tutto il resto e... Ma non ritaglia nel senso che si stacca da tutto il resto, perché non ha nessun resto, ritaglia nel senso che bolle con grande precisione, sussulta in modo preciso, preciso. E la sua precisione, la precisione dell'aquila cos'è? L'agnello, evidentemente, no? È la direzione del suo operare. E quindi, così come non diciamo che la precisione, questa è una frase proprio precisa, non è che la precisione sta fuori dalla frase, è vero? Non ha bisogno di star fuori dalla frase la precisione perché la frase sia precisa. Posso benissimo dire che la precisione è il modo della frase, è il modo in cui quella frase perfettamente si compie, funziona. Così l'aquila è precisa, non perché l'aquila è altro dalla precisione, sta fuori dalla precisione. Infatti l'aquila non può essere imprecisa. È sempre perfettamente aquila. L'agnello non può essere impreciso, è sempre perfettamente agnello. È perfettamente preciso, cioè precisso. In quanto si dà come direzione della sua precisione, come direzione interna alla sua precisione, l'agnello come direzione e compimento. Quindi certo che c'è soglia, capisco, capisco, l'emergere di una soglia, no? Una soglia come passaggio di nulla. L'aquila sta per l'agnello, l'agnello sta per l'aquila. C'è chiaramente un battimento dell'aquila nell'agnello e dell'agnello nell'aquila. E in questo senso capisco, c'è un differire, ma è un differire nel medesimo. È un differire senza arresto. È un battimento del mondo in se stesso. Posso chiamarla mondo, diceva Nietzsche. Posso chiamarla mondo. È un battimento del mondo in se stesso, va bene? E posso anche dire così, variazione nel medesimo. Variazione nel medesimo. E le mie immagini erano molto rozze, queste poetiche belle dell'agnello, no? Io ho la bolla. Cioè, la bolla è una bolla, no? E la bolla è precisa, è precisa. Precisa come bolla. E come bolla ha la sua precisione in rapporto alla, come dire, al tendere della massa acquatica, diciamo così, in una certa direzione, pof. La direzione è pof. Ma non è altro che massa acquatica. Ed è precisamente quel che deve essere in quanto massa acquatica bollente. In quanto zoè aquilante, in quanto zoè agnellante. Variazione nel medesimo, che dunque istituisce sì una soglia, capisco, soglia, la soglia è sempre un passaggio nullo, un transfert, ma è un transfert osmotico, osmotico. Io ho detto altrove e Mario Biagini, con una incredibile precisione, soprattutto considerato il fatto che non sapeva di questi nostri percorsi paralleli, ha chiamato precisione tattile. È precisione tattile quella dell'agnello rispetto all'aquila e dell'aquila rispetto all'agnello. Quindi la soglia senziente e semovente di tutto ciò che è animato, diceva Sini, è una soglia intesa come osmosi, come il differire in sé medesimo, come tatto, come tatto. Ed è così, in questa precisione, in questa precisio della direzione, dell'azione prassica, che emergono le nicchie. La nicchia non è altro che questa precisione. Non è altro che questa perfezione. Non vedo altro. Non è chiusa una nicchia, nessuna nicchia è chiusa. È sulla sua soglia. Una soglia osmotica. Forse pensavo a lato, ma questa sarebbe un'altra strada. Ma siccome faccio come se fossi da sola, l'ho scritta, la dico. Forse in questo senso potrebbe rileggersi la cartesiana negazione del vuoto. Interessante. Se mi si dicesse, e Sini l'ha fatto, che ho tendenze cartesiane, mi incavolerei un po', no? Come il film di Verdone, che non sto qua a citare perché le mie citazioni sono sempre coltissime. Che no, non avete capito la citazione, fa niente, non è importante, faccio come se fossi da sola. Appunto, d'accordo, cartesiano a me. Se avete presente? Sì, adesso li avete. D'accordo, dopo ve la racconta Paolo. Ve la racconta Paolo. E ecco, e poi ho detto sì, ma forse, chissà, potrei lavorare. Si potrebbe lavorare su questo aspetto. Quando Cartesio dice non ci può essere il vuoto nel movimento dei corpi, intesi come corpi automatici. Lo so che lui pensava alla macchina artificiale, ma no, non nel senso dell'artificio, non dei corpi artificiali, lui parlava dei corpi naturali. E diceva che erano autonomi, cioè automatici, sì, automatici, e che il loro muoversi era un muoversi senza vuoto. E io, quando lo spiego ai miei alunni, dico, è come se tutto toccasse tutto. Accidenti, è questo, una soglia tattile, una vibrazione, sì, perché è chiaro che c'è un battimento, no? Dal qui a là, ma è il battimento di un da qui a là, laddove il qui e là sono il qui e là di un movimento unico, dove il qui tocca il là e il là tocca il qui, perché non c'è in mezzo niente, non c'è vuoto. L'aquila, infatti, non dice, dunque vediamo un pochino quanto ci metterò ad arrivare là, aspetta, vediamo quello più vicino. No, non ha il vuoto da attraversare. L'aquila è tutta quell'aria che attraversa, è tutta quella. Mi immagino, no? Io che osservo, immagino di osservare, mi immagino, no? Il vento che quando va in picchiata, fa come farebbe a me se riuscisse ad andare come un'aquila. Giù, che me lo sento tra le penne, tra le piume, no? Tutte queste piume scompigliate dell'aquila. Non le succede, non si scompiglia, infatti non si ricompone per niente. L'aquila è tutta quella cosa là, è tutto quell'insieme là. È l'aria che attraversa, non, ed è come dire, sì, un'osmosi. L'immagine del tatto mi sembra precisa, ma adesso lasciamo perdere Cartesio. Se volete occuparvene, in bocca al lupo, però può essere interessante. E invece io vorrei fare un promemoria. Lì dove dico variazione del medesimo, variazione del medesimo, sussulto come variazione del medesimo, laddove sto dicendo che lo stacco implicito è un piegarsi del mondo in sé medesimo, sto dicendo Atman. Sì, sono convinta che così riesco a capire che accidenti voglia dire quello che ho annotato negli appunti della sessione di Biagini. E cioè che Atman, che dice Mario, noi traduciamo, si usa tradurre con il sé. È grammaticalmente il pronome riflessivo al neutro, il di sé, al neutro. Ma prima di essere sé, senso che assume problematicamente, perché poi che esse, boh, nelle Upanishad, diceva Mario, Atman è corpo vivo che si avverte intento alla propria attuazione, mi sono scritta io. E lui diceva, corpo che si tocca, è l'autotoccarsi del corpo in azione. E diceva, ma attenzione, 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 perché poi precisava sempre di più Mario, attenzione, è naturale, è già prakriti, è già la natura, è già la natura, Atman. È già la natura, prakriti, non vi ricordo cosa vuol dire, ve lo andate a vedere se volete, è ciò che si fa da sé. È automatos. E Mario diceva, il sé è naturale, è un modo della natura stessa, è un modo di ciò che si fa da sé, è quel modo di ciò che si fa da sé nella modalità appunto dell'avvertirsi intento alla propria attuazione. E un corpo vivo, una chiesis vivente, nostra aquila, d'accordo? Ma anche il nostro agnello, ma anche il mio cactus, che è un corpo vivo, intento alla propria attuazione. A cosa è attenta l'aquila? Non è attenta all'agnello. è attenta a fare quel che fa, alla sua attuazione, a far l'aquila. Capite? L'agnello è il modo con cui l'aquila fa l'aquila. Pronome riflessivo neutro, se naturale, perché è un modo della natura stessa, della kinesis estetologica prassica stessa, in quanto è ciò che si fa da sé. E nel farsi da sé, ha la propria attenzione attuativa. E si avverte, cioè si compie come ciò che si sta attuando. Ovviamente si sta attuando come un corpo vivo. E allora, ecco perché corpo, no? Prima è corpo. Ma corpo vivo, cioè corpo che si autoriflessivo, che si intende perché a sé è intento. Si intende perché è attento a ciò che intende, e ciò che intende è la sua attuazione, cioè se medesimo. Autointendersi del corpo vivo nell'attuazione attenta, cioè intenta. Procedo. Ora, ogni attenzione intenta, intenta alla sua prassi, voglio dire, evidentemente ha il suo doppio. In questo senso è soglia, sì. È uno stacco implicito, uno stacco nel medesimo. Ha il suo doppio nel senso che ha il suo correlato, ha la sua direzione, il suo doppio è la sua direzione. Ogni aquila ha il suo agnello, ogni agnello ha la sua erba. Ha questo doppio, lo possiamo chiamare il suo correlato, la sua circostanza. Possiamo chiamare la sua circostanza. L'erba è la circostanza dell'agnello. Cioè, è la circostanza dell'essere agnello dell'agnello. E l'agnello è la circostanza dell'essere aquila dell'aquila. Cioè, la direzione della prassi che chiamiamo aquila. E posso anche dire adesso che ogni attenzione intenta alla sua prassi, ha il proprio oggetto. Certo che adesso io posso dire che l'agnello è l'oggetto dell'aquila, no? È l'oggetto a cui tende l'aquila. Ma dico oggetto, diciamo, quello che è gettato sotto, quello che sta là. Ma sta là non nel senso che l'aquila vola, l'agnello invece sta a terra, no? Non in questo senso. È là perché è il là della protensione. L'oggetto, il doppio, il là, l'oggetto è là in quanto è la protensione guardata dal verso dove, cioè buttata là, gettata là, dalla protensione prassica, gettata là in sé medesima, evidentemente. Shiva, dicevamo, secondo la scuola Spanda, secondo Spandavada, si manifesta nelle sue differenze per gioco. Gioca. Gioca, ricordate? Spero di sì. Gioca. E gioco, vi ricordavo, che vuol dire gettare. Giocare e gettare come un dardo, no? Come un dardo. Ma è chiaro che Shiva non lancia le sue manifestazioni fuori da Shiva, vero? Questo lo capiamo. Se Shiva è totalità assoluto, è chiaro che non ce l'ha un fuori. Però Che bizzarro gioco può essere mai quello di Shiva? Che lancio del cavolo è? Cosa lancia? Dove lancia Shiva? Se non se medesimo, che si smembra. Ma si smembra, attenzione, per gioco. Non è mai tagliato in Shiva il corpo di Shiva, è attuato, attuato nelle sue potenze, nelle sue shakti, nelle sue idee. E quindi la manifestazione di Shiva non è altro da Shiva, non è fuori da Shiva, non è il nemico di Shiva, non è fuori da Shiva, è il gioco di Shiva. Shiva è il suo gioco. Shiva è il suo gioco. Shiva è il suo gettarsi. Non è altro che questo gettarsi. Natura, Prakriti, è autonoma. Svatantria, Svatantria mi sembra, sì. Svatantria, Sva, pronome riflessivo, Tantria, tracciato, ordito, trama, legge, no? È legge di sé, legge che si fa da sé. Infatti l'aquila non può far l'aquila. Infatti alla natura non si può trasgredire. Non ci sono leggi di natura, abbiamo detto più volte. E ogni attenzione intenta alla sua prassi ha il proprio doppio, ho detto. Cioè ha il proprio correlato. Cioè ha la propria circostanza. Cioè anche, va bene, ha il proprio oggetto. Ha, va bene, il proprio fine. Ma nel senso che ha il proprio perfetto confluire nella propria direzione. Nella direzione che è. Ogni attenzione prassica, compresa quella del mio cactus, dunque, questa è l'insistenza, no? Ha il suo stacco, ma è uno stacco implicito, dico io, è uno stacco implicito, per cui certo che io posso vedere che il cactus tende verso la luce, a suo modo. Ha il suo fine, verso la luce. L'oggetto del tendere del cactus è la luce. Ma non è un oggetto nel senso che sta là, fuori dalla pianta, fuori dal suo naturale protendersi. È oggetto o fine solo nel senso della direzione del movimento, e la direzione del movimento non è fuori dal movimento. Come faccio a dire che la direzione del movimento è fuori? Allora, dov'è il movimento? Non ho detto la direzione di colui che si muove. La direzione di colui che si muove, certo, posso capire, può essere fuori da chi si muove, chiaro. Ma la direzione del movimento non è fuori dal movimento. Il movimento, come lo posso pensare se non ciò che accade da qui a qua? Diciamo, se parlo del momento di traslazione, che non è il più chiaro, vabbè, andate così. Se parlo del momento di traslazione, il movimento è da qui a qua, ma dov'è il movimento? Posso dire che c'è movimento se non gli metto il qua? Cosa faccio? Tolgo il movimento. Quindi il verso dove del movimento? Del movimento? È movimento. È un modo del movimento. È il movimento guardato dal suo dove, dal suo verso dove. Non so se riesco a rendere questa cogenza della presenza contigua di quello che chiamerò il fine, l'altro, la circostanza, il doppio, l'oggetto nel movimento di Prakriti, nell'accadere di Atman, nello stacco implicito. Non so se riesco. Allora lo ripeto e vado avanti. Ogni attenzione intenta ha la propria direzione nella presenza contigua. Ogni prassi intenta ha la propria direzione. Oggetto, fine, è la direzione. E ce l'ha nella presenza contigua di sé medesimo. Il verso dove del movimento non è fuori dal movimento, è movimento, è contiguo al movimento. Ora, se sono riuscita e se non ci sono riuscita, pazienza, a vedere insieme a qualcuno di voi questa bizzarra modalità della contiguità come variazione e della direzione come interno, variare, vibrare variando di Zoé. Il problema è, come accade lo stacco esplicito, come accade lo stacco esplicito vuol dire tante cose, evidentemente. Anzitutto vuol dire come accade che lo stacco implicito che ho fin qua descritto tra l'aquila e l'agnello, cioè lo stacco implicito nella soglia senziente semovente, quindi lo stacco, per modo di dire, sia uno stacco precisamente detto, non per modo di dire, lo stacco, che lo vedo che l'aquila non è l'agnello, bene? Il che spiega anche tutta la fatica che io cerco di fare per figurarmi, per vedere che sono il medesimo. Devo evidentemente fare un lavoro controcorrente, contro me stessa, non... È chiaro che l'aquila non è l'agnello, l'agnello non è prato. No, adesso domandare come accade lo stacco esplicito vuol dire domandare com'è che io posso dire tutto ciò che ho detto sin qua, com'è che io posso parlare di uno stacco implicito, evidentemente perché io lo vedo lo stacco, io lo vedo, ma lo vedo io. Ora, com'è che accade che un corpo, il corpo dell'aquila, mi si manifesta come altro da Zoé? Cioè, è l'aquila e non l'agnello, non la natura tutta, insomma. Capite? È la parte, non l'intero, certo, una parte interna. No, tutti i modi in cui non ho mai detto parte, sino a qua, Però è chiaro che quando io invece penso, vedo l'aquila staccata dall'agnello, così che descrivo tutto quello che ho descritto sin qua, parto dallo stacco, ma di uno stacco manifesto. Ecco perché mi è così difficile poi dire, ma sì, capisco la differenza, il differire interno, lo stacco interno alla prassi del vivente anonimo, ma lo vedo come contiguità, come presenza contigua della direzione nella prassi medesima. Adesso invece dico, stacco esplicito, qualcosa si stacca veramente, si stacca, no? Si stacca. E io ho detto, in una sessione precedente, spero di aver anche in parte argomentato, motivato questo dire, che, lo riprendevamo poco fa, solo quando qualcosa si stacca nel senso che resta là, non nel senso che istituisce una soglia senziente semovente, un differire interno, solo quando qualcosa si stacca accade quella differenza dalla vita anonima di Zoé, dal flusso continuo, dalla prassi ininterrotta e contigua di Zoé, uno stacco da quella vita, e cioè accade la possibilità di quella vita particolare che è la vita conoscitiva. Allora, anche qua, io continuo la mia lettura del libro secondo, vado oltre e vado a 2.71. Libro secondo è il transito verità. 2.71. quel che si sta dicendo, sempre in merito al contesto che vi potete poi leggere autonomamente, insomma, no? Lo piego perché appunto lo sto usando in questo discorso, il passaggio che cito. Dicevo, si sta dicendo che qualcosa che anche qui abbiamo detto a modo nostro, e cioè che l'aquila non progetta di acchiappare l'agnello, non progetta l'agnello. L'aquila è aquila in quanto si dirige all'agnello, cioè si dirige al proprio compimento, alla propria attuazione, è intenta alla propria attuazione. Ma noi umani, scrive Simi, ci sentiamo sempre incalzati da fini da raggiungere, gettati in progetti continui. Noi abbiamo progetti. Noi uomini siamo caratterizzati, infatti, da una kinesis animata, dalla nostra kinesis animata, certo, anche noi. Ma una kinesis animata la cui soglia costitutiva è l'evento della parola. L'oggetto della parola, però, non ha luogo e non ha dove. Per questo motivo l'oggetto della parola non consente il ritorno della parola su di sé, il compimento della parola su di sé. Così come la natura dell'aquila, il movimento dell'aquila si compie in sé medesimo. Il progetto aperto dalla parola può solo progredire, senza mai concludersi. Pertanto il progetto appartiene al mondo aperto dal linguaggio e non al mondo del vivente come tale, scrive sì. Allora, come risuona per me questo passo, che è cruciale, eh? Passo cruciale. Risuona così, che lo stacco esplicito accade solo con la kinesis vivente della parola. Cioè, con quella particolare kinesis vivente, con quella particolare forma di animazione, che è animazione parlante. Accade lo stacco esplicito col gesto della voce risuonante, è un'azione chiaramente, l'azione vocale, ma è molto particolare, perché è un'azione risuonante. Come posso dire? Che si effonde, si diffonde, promana, dice anche Sini in molti luoghi importanti che possono essere utili riferimenti bibliografici, tra l'altro, che poi posso aggiungervi. Risuona nel senso che promana, si effonde. In questo senso è pubblica, risuona là per tutti. Là, ma anche là. Oh, dov'è la direzione della voce? Là, non è là. Si fonde, suona. E in questo senso non ha dove il gesto della voce. È un'azione, ma un'azione che non ha dove, non ha una direzione. Capite? Certo che è kinesis vivente, certo che è prakriti, sì. Però è bizzarro questo modo di piegarsi di Prakriti in sé medesima, perché è un'azione, un gesto la voce, ma è un gesto particolare che, come tutti gli altri gesti, si intreccia a tutti gli altri gesti, non c'è mai un gesto chiaramente. C'è un intreccio di gestualità che noi incarniamo completamente, così come il mio cactus. Ma qualcosa accade quando il gesto dei Prakriti, diciamo così, è il gesto della voce. Perché quel gesto risuona, ho detto, emana, promana, si effonde, si diffonde. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che va fuori dalla natura? Ma no, vuol dire che va fuori dalla natura, il discorso è, siamo punti a capo. Vuol dire però che non ha direzione, non ha un dove, non ha luogo. Potrei dire che il dove della voce, la direzione della voce, il suo oggetto, detto poco fa, è utopico, è un'utopia, è un utopos, non ha luogo. Allora, adesso ripetiamo quello che abbiamo detto prima dello stacco implicito, come dire, in merito allo stacco implicito, guardato dal punto di vista dello stacco esplicito. E allora, il doppio della aistesis kinesis vocale, il suo correlato, il suo fine, il suo oggetto, lui sì, è sempre altrove. Non è presenza contigua. Non è presenza contigua. Qui non c'è la presenza contigua. La voce risuona, pervade, è pervade, è pervasiva, no? È pervasiva, è per tutti ed è ovunque, diciamo così. Eccolo qua, eccolo qua. Se io posso guardare Arianna e lanciare un urlo, ma e tutti reagiscono. Succede qualcosa, ha toccato tutti. Se io guardo Arianna per dire sono stanca, avrei voglia di un caffè, ci capiamo tra noi due dallo sguardo, voi non lo capite che è quella la mia direzione, la mia intenzione. Invece nella voce tutti siete coinvolti, la voce è coinvolgente, è pubblica in questo senso, dice Sini, in altri luoghi di preziosissima delucidazione. La voce è pervasiva, ho detto prima, si effonde, ho detto, ora ho detto è per tutti, risuona per tutti, è l'apertura, no? Non ha un dove, non ha una direzione. E in questo senso, oppure, scusatemi, per dire con più precisione, non ha una direzione che si dia come presenza contigua. Questo ho detto. Pervade, ma non tocca. Pervade ma non tocca il suo oggetto. Non lo tocca ma lo evoca eventualmente. No? Non tocca l'oggetto, lo evoca. Chiaramente lo evoca come? Beh, a suo modo nominandolo. Questo livello di emergenza, questo tentativo disperato, non so quanto disperante, di una genealogia dello stacco esplicito manifesto, è chiaro che nome è anche l'urlo, no? L'urlo inteso come risposta, certamente, anche lì è ritenzione, attenzione, risposta, ma non una risposta che tocca, capite? Una risposta che promana, che risuona. Allora, non tocca ma evoca il proprio oggetto, il proprio fine. E così, nominandolo dunque, la kinesis vocale, la kinesis della voce è per tutti, quindi istituisce una apertura pubblica, diciamo così, su questo si è molto lavorato, molti di voi hanno studiato questi passaggi, ora qui uso solo ciò che mi occorre. E è per tutti, al tempo stesso non ha dove, ma oppure non ha dove altro che, altrove che, nelle risposte che suscita. Dove ha risuonato la voce? Dove ha toccato la voce? Lì dove qualcuno scatta il mio urlo. Beh, lì ha toccato, capite? Ma è un toccare che si manifesta soltanto per la risposta, per la reazione. L'agnello non è che, cioè, l'agnello urla forse se fa in tempo, ma non è che urla, non è che risponde all'arrivo dell'aquila. È l'aquila. È tattilmente, contiguamente, compimento dell'aquila. E si procede e si va avanti. È un andare. È un andare. È invece nella kinesis della voce che accade lo stacco manifesto. Lì qualcosa si stacca. Lì qualcosa si stacca. Sì, negli ultimi passaggi, nell'ultima parte del seminario di filosofia di domenica, lì dove lavorava in direzione della emergenza del ritmo manifesto, ha fatto appello alla voce. L'ultima parte della sessione lavorava su quello. Credo sia un inizio di un percorso da svolgere. Però certamente, come risuona per me quel passaggio nella voce? Ecco perché era così necessario che io partissi da lì dove avevo deciso, non che sarei partita nella sesta sessione. Perché adesso mi suona diversamente, mi è più chiarificatore questo passaggio. Non è solo che voglio capire come accade lo stacco della conoscenza, e voglio capire come accade lo stacco esplicito, visto che conoscenza è stacco esplicito, non è stacco implicito. E aggiungerò, ed è chiaro che è perché sono nello stacco esplicito che posso dire che c'è uno stacco implicito, che fa la soglia, senziente, semovente, che chiamo aquila sive agnello, agnello sive aquila, i quali oscillano l'uno nell'altro come i poli del medesimo movimento. Stacco manifesto dunque. Allora, proviamo a fare questo passetto ancora prima della pausa, se ce la fate, e anche se non ce la fate, perché oggi faccio come se fossi da sola. Lo stacco implicito, ho detto, prescinde, certo, me l'ha insegnato Simi, nella Zoè, prescinde nella praxis. Lo stacco manifesto prescinde dalla praxis, prescinde dalla Zoè, risuonando pervasivamente senza dove. La voce stacca il suo oggetto, la sua direzione, dalla praxis vocale, ad esempio. Capite? Ripeto, con le stesse parole. Lo stacco manifesto non prescinde nella sua precisione, perché è preciso, non è che è meno preciso, eh? Il gesto della voce rispetto al gesto dell'aquila, no, è preciso, è precisamente, perfettamente quel che deve essere. Ma accadendo come precisione vocale, quella precisione, la precisione di quella azione, di quell'operare, realizza uno stacco dalla praxis che sta compiendo. Stacca il suo oggetto, come dire, ma involontariamente, capite? Accade che l'oggetto non è più attaccato. Stacca il suo oggetto dalla praxis vocale che sta compiendo. Se imploro aiuto, se per strada imploro aiuto, guardando il passante, perché mi sento male, può capitare benissimo che il passante non si fermi e che si fermi ad aiutarmi invece un altro. L'oggetto del mio gridare aiuto era quello lì, ma invece questo risponde. Ci siamo? Se invece io camminando per strada, Claudia, non so dove sia capitato a te l'incidente, franassi sul mio vicino di marciapiede,
inciampando. Lui non è che può, vero, dire non essere contiguamente rispondente. È necessariamente l'oggetto della mia caduta, del mio tonfargli addosso, del mio muto cadergli addosso. No, magari dopo imprecherà, soprattutto sul fatto che non mi si metta a dieta.
Ma a parte questo, inevitabilmente, capite, senza possibilità di trasgressione, quello farà una cosa che io poi posso dire mi aiuta, quell'altro perché se l'ha aiutata, si è protetto, gli stava cadendo addosso, dopo, ma lì fa quel che deve fare. Capite? L'oggetto della mia caduta è contiguo alla caduta. L'oggetto del mio invocare aiuto, che magari vorrebbe semplicemente proprio quello, che uno mi prendesse, no? Stavo cadendo, d'accordo? Non è contiguo alla prassi dell'invocare aiuto. L'oggetto che risponde, la direzione che risponde alla mia caduta, al mio inciampo, o l'altra sera ho colpito un signore alla testa mentre mi toglievo il cappotto. Lui era seduto a un tavolo, io ho tolto il cappotto e sbam. Il mio gesto impegnato, preciso, ero precisissima, mi stavo togliendo il cappotto. Preciso, l'oggetto ha immediatamente corrisposto, era lì, era il compimento del mio movimento. Eccolo là. D'accordo? E sì, infatti, la testa del signore che ho colpito era l'oggetto del mio movimento, della mia azione vivente, precisa in quella fase. Ma se invece io avessi chiamato quel signore, scusi, poteva che sì, poteva che no voltarsi, magari si voltava un altro, perché promana e mana, l'oggetto è aereo nel gesto vocale, e in questo senso l'oggetto è staccato dal gesto vocale che sto compiendo. La testa del signore non era staccata dal gesto del mio braccio mentre ero impegnata nella prassi di togliermi il cappotto. Invece l'oggetto a cui mi volgo con la voce è staccato, quantomeno è staccato dalla voce. Infatti può essere che sì, può essere che no, può essere che risponda, può essere che non risponda. Allora, lo stacco manifesto prescinde nella sua precisione dalla praxis, dalla Zoè, risuonando pervasivamente senza dove, la voce stacca il soggetto dalla prassi. L'oggetto della prassi vocale, la sua direzione, abbiamo detto, è perciò sempre utopica. La voce è un gesto che apre l'utopia, apre il senza dove. Prescindendo dalla praxis sive zoe osmotica, dalla soglia senziente semovente dell'osmosità tattile e dell'oggetto come presenza contigua, ovvero direzione della prassi medesima nella prassi medesima, ecco, facendo ciò, il movimento della voce, della voce risuonante, emanante, trattiene il ritorno autotelico della vita su se stessa. Trattiene il ritorno autotelico della vita su se stessa. Posso anche dire così, trattiene il battimento. Lo trattiene, lo sospende. Appunto, il signore può rispondere o no. Se lo colpisco, la risposta c'è subito. È contigua. Se frano addosso, non si trattiene un bel niente. La risposta c'è. L'oggetto è già attivo, la corrispondenza del movimento, la sua direzione è presente, continuamente presente. Ma se invece io chiamo, evoco il Signore, faccio il movimento del chiamare, dell'evocare, Beh, il battimento è trattenuto, sospeso. È sospeso. E quindi il ritorno autotelico della vita su se stessa, ho detto, lo posso dire, sì che lo posso dire. Ho detto che prassi è vita autotelica, ho detto anche atelica, dite come volete, insomma, che ricade in sé Atman. D'accordo? Piegatura in sé medesimo. Quindi l'agnello è il compimento dell'aquila, nel senso che nell'agnello l'aquila torna ad essere aquila, cioè compie se stessa, circolarmente. E ora sto dicendo che nella voce il ritorno a se medesimo dell'azione intenta a se stessa, il ritorno autotelico della vita in se stessa è sospeso. Non è immediatamente battente. Il suo ritorno, potremmo anche dire così, il ritorno della vita in se medesima, il suo piegarsi in se stessa, il punto d'arrivo della piegatura, che è lo stesso dell'avvio della attenzione prassica della vita, bene, quel punto d'arrivo non è contiguo. Non è contiguo. Il suo ritorno, il ritorno della vita in se medesima, il compimento dell'azione non è contiguo. Posso anche dire in quest'altro modo. La sua provenienza, lo stimolo, la mia provenienza e la mia destinazione, l'agnello, l'agnello che mi stimola, l'agnello come destinazione. Bene, nel caso della prassi vocale, la provenienza destinazione non è data nella presenza, o meglio, è data come presenza di qualcosa che tende verso qualcosa. Presenza di qualcosa che tende verso qualcosa. Qualcosa che è assente e che perciò potrebbe, non è contiguo, non è già dato, potrebbe presentarsi, può presentarsi. Scusi, aiuto! Evoco, quindi l'aiuto, l'oggetto del mio evocare, della mia prassi invocante, diciamo così, lo evoco e mi si fa assente mentre lo evoco, non è contiguo. È evocato, invocato, dopodiché può arrivare, o anche no, può presentarsi quell'oggetto che io ho evocato, mi aiuta, o anche no, poiché è assente, poiché è spostato, ritardato, non ha dove, allora può presentarsi, o anche no, può, potrebbe. Arte dinamica, abbiamo detto più volte dalla prima sessione del nostro seminario, è arte che ha potere di, arte per la quale è possibile che. Giocavamo, Gael, nelle prime sessioni nel dire che la natura è già arte, che ogni movimento, quello che qua sto chiamando prassi, aestesis, vita semovente, zoè, è perfettamente aderente, è un andare perfettamente aderente a dove deve andare, l'ho detto dall'inizio. E che arte vuol dire, è la radice di ha come radice andare, significa andare, abbiamo lavorato su questo. Ora ha l'andatura, dicevo prima, della prassi. Bene, arte dinamica, dicevamo, bizzarro, perché c'è qualcosa che non torna. No, l'arte dinamica non è l'arte della pianta, che pure è arte, che ha il suo andare perfettamente contiguo, adeguato. È arte che ha un potere di. Dynamis vuol dire appunto potere, possibilità, potenza, che può e quindi anche che può non. Soltanto sentiamo nel può e può non, si può dare arte dinamica. Ma io entro nel può e può non soltanto attraverso quel movimento, quella kinesis particolare che è la kinesis della voce, risuonante per tutti. Qui, dove accade lo stacco manifesto, lo stacco, cioè operato dalla voce e solo dalla voce risuonante, dalla voce pubblica, solo lì, solo qui, cioè, si può porre la questione della dynamis, la questione del possibile e del non possibile. Non solo. Solo qui si può porre la questione della finalità. Della finalità esplicita, della finalità che è il verso dove, cioè il verso dove non contiguo. Cioè una finalità che non è aderenza, contiguità, ma è progetto, proiezione, promessa, desiderio. E così, solo qui, emerge Zoe. Come? No, non ho sbagliato, Michela. Solo qui emerge Zoe. Qui emerge Zoe. Qui, dove io dico, emerge Zoe, l'indifferenziato, l'autotelico, rispetto al mio essere telico. Zoe come ciò da cui provengo, io che me ne sono staccata nella voce. E come emerge Zoe? Nella voce emerge come il verso dove. Tutto ciò che emerge nella voce emerge come un verso dove. Come una finalità, come una promessa. Come un che può sì, che può no, come un'attesa. E quindi Zoe, nella finalità esplicita, che può esserci solo come finalità in senso proprio, lì dove accade lo stacco manifesto, cioè lo stacco della voce, Zoe è ciò a cui si può tornare. Emerge come ciò a cui si può tornare. O anche no, ciò a cui si può tornare, ciò che può rispondere, ma anche no. La vita piena che mi do come provenienza, dando, mentre me la do come provenienza in quanto oggetto utopico della voce che dice vita, Zoe, flusso, natura, prakti, autonomia, libertà, svatantria. Ecco, mentre questo la voce evoca, mentre questo la voce evoca, questo, Zoe, l'autonoma, accade nell'unico modo in cui può accadere, nell'unico modo in cui può essere esperita, come oggetto, e cioè come ciò a cui si può tornare, o anche no. L'aquila non è che può, o anche no, andare verso l'agnello, capite? E invece nel mio gesto vocale che evoca qualcosa, dicevo, aiuto, può essere che sì, può essere che no, giusto? Lì vi funzionava? È l'unica concessione che vi faccio quest'oggi, quindi ditemi sì o no. Sì, bene. Invece, adesso vediamo se vi funziona questo passetto, no? Chiedo aiuto, forse che sì che no. Ma dico vita, dico Zoe, dico prakti, è così, no? Che sì, che no, torna, siccome un piede c'è, arriva, La mia formula magica funziona? Riesco a tornare lì, dove evidentemente non sono mai stata. Dove evidentemente non sono mai stata. Non sono mai stata nella Zoe. Così come l'Aquila non è che è nella Zoe, vero? Ve l'ho descritta a lungo. L'Aquila non ha Zoe. È attenta alla sua prassi, nella sua prassi, è prassi intenta. Ma quando la evoco, come ciò da cui mi stacco con la voce, bene, lì Zoe diventa ciò a cui si può tornare. Qui si dà possibilità che sì e che no. Qui da, in qualche modo tutto da sondare, certamente, qui si porrà la questione del nomos, della legge. Facciamo la pausa perché il cammino ancora è arduo. Nella pausa chi vuole scappare può farlo.